Benvenuti su Racconti di Luce, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Bentornati e bentornate su Racconti di Luce, storie di fotografia. Stiamo giungendo verso la fine di questa stagione e gli autori ancora in ballo sono di altissimo livello. Oggi volgeremo il nostro obiettivo verso un fotografo del quale, scommetto, la quasi totalità di voi ne ha già sentito parlare. Un maestro del colore che con il suo mix di inquadrature, colori e soggetti ha creato un marchio di fabbrica inconfondibile. Riconosciuto non solo nel suo uggioso Regno Unito, ma in tutto il mondo. Stiamo parlando di... Puntata numero 36, Martin Parr. Martin Parr è nato il 23 maggio del 1952 ad Epsom, nel Surrey, contea del sud-est dell'Inghilterra, da una famiglia medio-borghese britannica. Già all'età di 13 anni manifestò la sua volontà di diventare un fotografo, anche ispirato dal suo nonno paterno George, fotomotore voluto ed anche membro della Royal Photography Society, una delle organizzazioni fotografiche più antiche del mondo che abbiamo già incontrato anche nella puntata dedicata a Margaret Cameron, la prima puntata. Martin visse la sua giovinezza circondato dagli agi della classe medio-alta e passando le settimane estive a casa dei nonni nello Yorkshire a fare bird watching. Quelle giornate trascorse tra la natura sono per lui una liberazione dalla monotonia e dalla noia della sua città natale. Nel 1970 iniziò gli studi in fotografia al Politecnico di Manchester, scuola prettamente tecnica, che però non riesce a saziare la sua fame di cultura fotografica. E Parr tentò di trovare ispirazioni e nozioni un po' più culturali da tutte le fonti che aveva a disposizione, dalle mostre fotografiche più o meno famose nei musei, dalle conferenze alle riviste. E tra quest'ultime le riviste, intendo, una su tutte fu Creative Camera, che non poco influenzò la crescita di Parr. In questo periodo, quello dell'adolescenza scolastico, Parr si dedicò anima e corpo alla fotografia, partecipando anche ad innumerevoli concorsi fotografici, e terminò gli studi con un saggio del diploma che fu un antipasto perfetto di quello che poi sarà uno degli argomenti più trattati da Parr, la classe media britannica. Il suo lavoro, infatti, era intitolato Home Sweet Home e racchiude immagini di interni domestici di ordinario cattivo gusto. Una volta diplomato nel 1975, Parr, invece di buttarsi nella bolgia delle grandi metropoli come Londra, decise di trasferirsi ad Hebden Bridge, sempre nello Yorkshire che tanto ama. Qui con alcuni amici apre una piccola galleria, l'Albert Street Workshop, che diventa il piccolo centro creativo della zona. In questo periodo inizia anche la carriera da insegnante, che lo porterà, per buona parte della sua vita, a lavorare presso diversi istituti britannici, permettendogli di mantenersi e poter lavorare ai suoi innumerevoli progetti futuri. Parlando di progetti, il primo progetto sperimentale di Parr maturerà proprio nello Yorkshire. Con una Leica M3 equipaggiata di un 35 mm, andò alla scoperta della vita rurale di un'Inghilterra quasi dickensiana, un'Inghilterra però in declino, con piccole comunità che piano piano stavano scomparendo. Parr rivolse il suo sguardo in particolar modo sulle cappelle anticonformiste metodiste e le persone che gravitavano attorno ad esse. Produsse così una prima serie di scatti in bianco e nero che fu ampiamente esposta e in tempi recenti anche pubblicata come libro. Alcuni anni più tardi, nel 1980 precisamente, sposò Susan Mitchell, che conobbe nel periodo di Hebden Bridge, e per necessità lavorative della nuova moglie si trasferirono entrambi sulla costa occidentale dell'Irlanda. Qui Martin ebbe modo e opportunità di produrre il suo primo lavoro importante e in contemporanea anche il suo ultimo progetto in bianco e nero. Il soggetto, l'argomento trattato in questo progetto, deriva dalla tipica ossessione anglofona che si ha per il tempo atmosferico come oggetto di conversazione. Infatti gli inglesi tendono a sbuffare e a lamentarsi in continuazione per il meteo, che li assilla quasi tutto l'anno tra giornate grigie e temporali frequenti. Se ne lamentano, ma stranamente ne sono anche gelosi, quasi orgogliosi. Fu così che, attrezzandosi per il maltempo, ricordatevi questa parola, Parr si avventura sotto gli acquazzoni. Oltre alla custodia impermeabile, che utilizzerà sulla sua fotocamera, compra anche un flash che utilizza per far risaltare, quasi brillare, le gocce di pioggia o i fiocchi di neve, che così ben si distinguono dallo sfondo che diventa cupo. La serie che ne viene fuori verrà intitolata Bad Weather, maltempo appunto, e fungerà da giro di boa per una transizione nel lavoro di Parr, che da temi iniziali un po' più nostalgici virerà verso soggetti più attuali e questioni un po' più contemporanee. Un paio d'anni più tardi, precisamente nell'82, i coniugi Parr decidono di ritornare in patria, prendendo casa a Wallasey, un villaggio nei pressi della più rinomata Liverpool. A pochi minuti dalla loro nuova casa, poco più a nord, c'è New Brighton, che nei weekend di calura viene presa d'assalto dalla famiglia del posto in cerca di un posto di sole. Ed è proprio a New Brighton che dal 1983 Parr si reca periodicamente per fotografare la classe operaia al mare, immortalando bambini urlanti, giovani genitori addormentati su asciugamani stesi sul ciottolato, gelati che colano e ruspe che fungono da ombrelloni. Con questi scatti Parr dà alla luce il suo primo notevole lavoro a colori, che chiamò The Last Resort, Photographs of New Brighton. Ne venne fuori, da questo progetto, una mostra che andò in scena nell'86 a Londra, mostra che scatenò non poche polemiche. Infatti Parr venne accusato di prendersi gioco della classe operaia con un disprezzo quasi elitario. Opinione che però Parr non condivideva. Infatti, come lui stesso affermò, quando andava a fotografare, nessuno dei soggetti protestava oppure discuteva con lui, perché probabilmente i soggetti, coloro che Parr fotografava, avevano abbastanza spirito critico da capire che l'intento del fotografo era quello di catturare la verità. Una verità fatta di una classe sociale, quella operaia appunto, che trascorreva il tempo libero in qualsiasi modo disponibile in base alle loro possibilità. Possibilità che, qui ci viene da pensare, probabilmente non erano negli standard dei critici londinesi. Parr, sull'onda della recente fama, comunque sia, non negò mai che la sua fotografia non fosse voyeuristica o guardona, ma aveva anche l'onestà intellettuale di ammettere che lui stesso apparteneva a ciò che fotografava, non ne prendeva le distanze. Anzi, affermava che ne faceva parte di tutto ciò che lui vedeva. Con questo lavoro, quello di cui abbiamo parlato, The Last Resort, il suo primo lavoro a colori, Parr inoltre inaugurò un cambiamento radicale nella fotografia documentaristica, che fino a quel tempo era una prerogativa del bianco e nero, e fece questo cambiamento sviluppando un nuovo tono espressivo e di linguaggio. Cambiamento che avvenne anche nella sua attrezzatura. Infatti abbandonò la Leica M3, che usò per i suoi lavori in bianco e nero, sotto la pioggia, vi ricordate, con Bad Weather, ed approdò a una Plaubel 6x7 con una lente da 55 mm e, ovviamente, pellicola a colori. Pellicola che aveva deciso di utilizzare anche ispirato ai nuovi autori dell'epoca di cui abbiamo già parlato, il famoso trio della New Color, composto da Eggleston, Shore e Meyerowitz. Una interessante differenza che c'è tra Parr e molti autori a colori è proprio che Martin non ha una propria dottrina inconfutabile sul colore. A lui basta quello intrinseco della pellicola, che poi successivamente viene enfatizzato e alle volte estremizzato verso il saturo dall'utilizzo del flash. Così facendo, per Parr il colore diventa non solo parte integrante del suo stile, ma anche del suo linguaggio, del significato di ciò che vuole esprimere con le proprie foto. L'anno successivo dell'inaugurazione della sua mostra a Londra, Parr e sua moglie si trasferirono a Bristol, nel sud-ovest dell'Inghilterra, dove tuttora risiedono. Inizia qui, a Bristol appunto, il suo seguente grande progetto, che verrà intitolato The Cost of Living, dove Martin cattura il ritratto di un particolare stratolo della società britannica al culmine del Thatcherismo. Infatti, negli anni Ottanta, molte delle politiche introdotte da Margaret Thatcher ampliarono il divario che c'era tra le casse sociali, quindi tra la classe media e la classe operaia. The Cost of Living è una serie che, con intenti satirici, vuole presentare un'altra visione della Gran Bretagna di quegli anni. Una visione lontana dalle tensioni che erano dovute alla rivolta, agli scioperi o alla disoccupazione. Le foto di Parr volgono lo sguardo su questa nuova classe media che si stava arricchendo e si soffermavano su un nuovo modo che questa classe media aveva di vivere, sulle nuove aspirazioni, sui rituali, sulle abitudini e sulle assurdità appunto associate alla loro ascesa. La serie di foto, quindi, documenta feste in giardino, incontri privati, riunioni nei vari club, oppure pranzi di raccolta fondi e giornate di shopping, tutti piccoli rituali e abitudini che avevano questa classe. E anche di questo progetto, neanche a dirlo, venne pubblicato poi un libro omonimo e venne esposto a Bath, uno dei luoghi dove Parr scattò più foto per questa serie, e successivamente a Londra, Oxford e Parigi. Arriviamo quindi al 1988, un altro anno importante per la carriera di Parr, perché a discapito di quelli che al tempo lo denigravano artisticamente e per ragioni difficili ancora da comprendere visto il suo stile, chiese comunque di unirsi all'agenzia Magnum Photos, che come sappiamo non era proprio in linea con il suo stile fotografico. Ma come lui stesso disse, era una decisione abbastanza pragmatica, visto che aveva semplicemente bisogno di un'agenzia. Entrò inizialmente come membro associato, ed il suo arrivo non ebbe non poche ripercussioni, dove uno scandalizzato Phillips Jones Griffith, un famoso fotoreporter gallese, contestò il fatto che il lavoro di Parr denigrava le vittime dell'era Thatcher, e quindi ciò, sempre secondo Griffith, andava contro i valori della Magnum. Dal canto suo Parr cercò sempre di evitare la polemica, ma ci tenne a puntualizzare.
Riconosco che non mi colloco nella tradizione della Magnum in un senso, ma penso di farlo in un altro, perché, come voi, io sono interessata a uscire a fotografare il mondo con immagini molto personali.
Alcuni anni più tardi, precisamente nel 1994, si propose di ammettere Parr non più come membro associato, ma proprio come socio effettivo. E le votazioni che seguirono a questa ammissione come socio furono più un roller coaster che un meeting. Alla prima votazione, infatti, Parr ottenne il numero necessario di consensi per diventare socio. Seguì però, a causa del subbuglio dovuto alla sua ammissione, una seconda votazione, dove a Parr mancò solamente un voto. Ovviamente, di nuovo subbuglio da parte dei sostenitori del fotografo, in questo caso, e si arrivò infine alla terza e definitiva votazione. Alla fine di tutto Parr fu ammesso per un solo voto, che probabilmente fu quello di Bart Glynn, che saltò le prime due votazioni per via di un'indigestione che lo aveva bloccato a letto e che, per la terza votazione, fu portato di peso dai sostenitori di Parr alla riunione. Ma le vicende nella Magnum di Parr non finirono qui con l'ammissione come socio effettivo. Infatti, l'anno seguente al suo ingresso alla Magnum, il maestro, il grande Cartier-Bresson, visitò una mostra di Martin a Parigi. E manco a dirlo, non ne fu subito entusiasta, tanto che telefonò a René Burri, altro famoso fotografo di che tratteremo sicuramente, per avere spiegazioni al riguardo la sua associazione con Magnum. Burri, dal canto suo, spiegò in maniera molto pratica a Bresson che l'agenzia non poteva limitarsi a fare sempre lo stesso tipo di fotografia, ma abbracciare il mondo che cambiava e con esso anche le fotografie. Non passò molto che Bresson, riflettendo sulle parole di Burri, si ricredette e, rimanendo fermo sul suo pensiero iniziale di diversità di stile, riconobbe che uno stile, cioè quello di Bresson, non esclude l'altro, cioè quello di Parr. Il lieto epilogo, con la Magnum, qui lo possiamo dire, si ebbe nel 2014, quando per 3 anni Parr ne diventò presidente, una strana parabola, da socio rinnegato a presidente. Quindi, chiudendo ora la curiosa parentesi Magnum, ritorniamo ai suoi lavori. Dopo aver pubblicato The Cost of Living, nel 95 Parr pubblicò uno dei suoi lavori con la gestazione più lunga. Infatti, The Small World, titolo appunto del progetto, fu il risultato di decine di viaggi internazionali che Parr fece tra il 1987 e il 1994. Nella serie di immagini che produsse da questi viaggi, Parr pose l'occhio, in maniera molto profetica, se si pensa a certi concetti sono più che attuali, ebbene pose l'occhio sull'aspetto turistico. Turisti che erano e sono sempre più in balia del consumismo e dell'apparenza, e che invece dell'intento iniziale di scoprire culture diverse, tendono con i loro atteggiamenti, con le loro necessità e con i loro consumi a far scomparire e distruggere queste culture. Una delle foto che mi è rimasta più in mente di questa serie e conoscevo è quella scattata a Pisa, per la precisione a Piazza dei Miracoli. In questa foto, appunto, i soggetti ripresi da Parr si mettono in posa mimando di tenere la famosa Torre di Pisa. Uno scatto, questo, che facendo vedere la scena da una prospettiva diversa da quella dei turisti fotografi, ci fa rendere conto dell'assurdità della situazione, dove sembra che le persone stiano praticando arti marziali. Questa foto ci mostra come i turisti, sia allora negli anni 90, ma anche oggi nell'era dei social, sentano la necessità di fare tutti la stessa cosa, di avere tutti la stessa foto, come se fosse una specie di rituale. Continuando a tenere l'attenzione sul consumismo, Parr sviluppò il suo successivo grande progetto, che chiamò Common Sense, e che gli occuperà i successivi 4 anni, quindi indicativamente dal 95 al 99. In questa serie di fotografie, come abbiamo accennato, Parr documenta la moderna cultura consumistica. Le fotografie, chiare e spesso spaventose, se così possiamo definirle, sono allo stesso tempo divertenti e triste, e danno uno sguardo esplicito agli oggetti che utilizziamo tutti i giorni. È una buffata di immagini esagerate, vistose, alle volte paradossali, che mettono in risalto di tutto, dai vestiti e i gioielli di cattivo gusto ai diversi tipi di cibo spazzatura. Possiamo dedurre quindi dai lavori dei quali finora abbiamo parlato che la fotografia di Parr si concentra soprattutto sui luoghi comuni, con l'intento di sfatarli. Parr porge l'attenzione sull'ordinarietà del quotidiano, con i suoi rituali e perché no con i suoi lati negativi, e lo fa attraverso una visione sarcastica, grottesca ma anche un po' provocatoria. Come abbiamo accennato inizialmente, Parr durante tutta la sua carriera da fotografo ha sempre insegnato, cosa che gli permetteva anche di finanziare i suoi progetti, ma non si è dedicato solamente alla fotografia dura e pura, ma ha anche rivolto il suo interesse alla televisione e ai nuovi strumenti di imaging digitale, producendo anche dei videoclip. Inoltre, non ha mai nemmeno ostracizzato più di tanto l'avvento del digitale, come è capitato invece ad alcuni suoi colleghi, ma con il suo solito pragmatismo ne ha compreso l'utilizzo sfruttandone i vantaggi per il suo lavoro. Attualmente, così a livello informativo di curiosità, utilizza delle Canon digitali della serie 5D, sempre in combinazione, quello sì non l'ha mai abbandonato, con il suo amato flash anulare e le differenti tecniche di scatto apprese durante gli anni. Un altro tassello importante della sua vita è la fondazione che dal 2014 porta il suo nome. Fondazione che, oltre ad essere un importante centro di divulgazione artistica e fotografica, ospita anche il suo archivio fotografico e la sua collezione di stampe realizzate da altri fotografi. Un'ultima curiosità prima di chiudere. Curiosità che sarebbe stata difficile da prevedere. Infatti, Parr ha una spiccata propensione al collezionismo. Ha una vasta raccolta di cartoline pubblicitarie, fotografie e oggetti della cultura vernacolare e popolare, e addirittura ha la più vasta collezione al mondo di orologi con la faccia di Saddam Hussein, cosa abbastanza folcloristica. Ma ritorniamo seri e ci salutiamo con la consueta citazione.
La fotografia è la cosa più semplice del mondo, ma è incredibilmente complicato farla funzionare davvero.
Se ti è piaciuta questa puntata, ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò, salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.